Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canalire, salutiamo i radioascoltatori di Radio 85 e in differita ci vedranno poi i telespettatori di Antenna Sud 85. Saluto gli ospiti studio, è un focus settimanale che stiamo aprendo sui partiti e movimenti politici di Francavilla Fontana. È il turno del Partito Democratico, con noi il segretario Carmine Sportillo, buon pomeriggio a lei, buonasera. E il consigliere regionale Maurizio Bruno, che è anche consigliere comunale a Francavilla Fontana. Buonasera.
Buonasera.
Prima domanda d'obbligo, l'abbiamo fatto anche agli altri esponenti di partiti e movimento: si sono tenute le elezioni amministrative in Italia in diversi comuni. Si è registrato però un alto astensionismo, questo dovuto un po' a tante ragioni. Ma come si fa, specie per un partito come quello del Partito Democratico, a recuperare, diciamo, questa distanza che intercorre ormai col cittadino?
Allora, il problema in realtà è abbastanza grave, è sentito ed è la punta dell'iceberg di una tendenza che ormai si registra da diversi anni. Questa continua sfiducia nella politica, nei partiti intesi come sempre è stato inteso fino ad ora.
Io ovviamente parlo in generale, sia partiti di destra che di sinistra.
Sì, certo, è una situazione generale. Che in questa tornata elettorale ha riguardato trasversalmente tutti i partiti. Se fino alle scorse tornate amministrative questo malcontento, questa sfiducia nella politica e nei partiti veniva canalizzata verso le preferenze date a dei movimenti nuovi, vedesi il Movimento 5 Stelle o altri partiti che sono nati nel frattempo, la sfiducia in questa tornata elettorale si è tramutata in una grossa astensione, in un grande astensionismo che ha raggiunto un livello superiore al 50% dell'elettorato attivo e passivo. Quindi come fare a recuperare questa sfiducia? Rivedendo un attimo gli assetti dei partiti e quindi anche l'organizzazione interna del partito, dando spazio a nuove leve, a nuove figure, anche a livello centrale, rivedere non solo i programmi dei partiti, ma anche il modo di comunicare e di fare politica, concentrandosi più sui giovani, su quella larga fascia dell'elettorato attivo che diserta le urne ormai da tanti anni, che non è interessato alla vita politica attiva, che non è interessato quindi alla determinazione del futuro, del proprio futuro. E quindi c'è bisogno di fare un passo indietro da parte di tutti. Da chi in questi anni ha posseduto le redini del potere, c'è bisogno soprattutto di trovare un nuovo modo di comunicare, una comunicazione che deve essere più diretta, meno politica, che deve andare al centro, al cuore dei problemi e deve raggiungere la gran parte della popolazione, soprattutto quella parte della popolazione che in questo momento è attanagliata da tanti problemi di natura economica, sociale, sanitaria, quella stragrande parte dei cittadini che vede ormai la politica distante e che non ha più fiducia nei politici e quindi non ha nemmeno più fiducia nel futuro e nella una possibile risoluzione dei tanti problemi da cui è afflitta.
Ecco, hai detto bene, ci bisogna cambiare anche il modo di fare politica. Bene, a fianco hai Maurizio Bruno, che usa molto bene i social, ma a volte il microfono passiamo a Bruno, e a volte i social non sono sufficienti per le comunali, tutto un altro discorso rispetto a quelle che sono, diciamo, le politiche o anche le regionali. Cioè, scende in campo il candidato sindaco, scendono in campo i candidati al consiglio comunale. Quindi qui c'entra poco anche il Covid, ma ecco, questo senso di sfiducia parte un po' già da lontano.
Sì, diciamo, c'è una disaffezione alla politica, insomma, nota ormai da anni. Io parto sempre dal presupposto che il Parlamento o i parlamentari sono completamente distanti, insomma, dai cittadini. Questo lo paghiamo poi anche per quanto riguarda le altre scadenze elettorali. Però guarda, io penso che questo calo che c'è stato in queste ultime amministrative, io penso che comunque anche c'è stato l'effetto, ecco, coronavirus, effetto pandemia, perché guarda, dopo 2 anni di chiusura si è arrivati anche all'individuazione dei candidati, io parlo in generale, sia dal centro-sinistra centrosinistra, centrodestra, non più come una volta che so il centrosinistra aveva il percorso delle primarie, cioè c'è un percorso di condivisione eccetera, ma sapete benissimo, io faccio sempre l'esempio di Roma, no? Dove il candidato del PD del centrosinistra o il candidato del centrodestra sono stati individuati forse nell'ultimo mese, dove naturalmente non si è potuto fare una campagna elettorale di ascolto così come negli anni passati. Io penso che questo abbia anche diciamo influito molto all'allontanamento dei cittadini che in questi mesi sono state molto attaccate alla TV, e alla TV abbiamo visto quello che è successo, insomma si parlava insomma fra Green Pass, non Green Pass, vaccinazione sì, vaccinazione no, cioè la gente un po' si allontana perché ascoltava insomma tanti pareri e molto probabilmente non si è ma tanto concentrato a quello che poi l'esigenza legittima, che era quella naturalmente di mettere in sicurezza la propria vita. Io penso che dalle cose che ha detto prima, che condivido insomma il segretario, che ha detto, ecco, io ci aggiungerei anche questo, no? Cioè questo effetto della pandemia, questo allontanamento anche nel modo in cui di individuare i candidati sindaci ha fatto anche la loro, perché poi se andiamo a riflettere il secondo turno c'è stato ancora di più un abbattimento diciamo delle persone che sono andate a votare. Questo naturalmente la dice lunga su queste percorse. Io penso che invece ecco bisogna costruire ecco esattamente il percorso inverso, che è quello che poi ha caratterizzato soprattutto i sindaci di qualche anno fa, insomma la partecipazione, le primarie, dove naturalmente effettivamente il sindaco era espressione ecco in sé per sé del cittadino della città. Io penso che bisogna ripartire da lì, cioè io sono stato uno dei fautori e continuo a sostenere che il percorso delle primarie sia indispensabile per andare
e riaccendere l'entusiasmo
e dove veramente poi voglio dire c'è dove si parte già a confrontarsi con le idee, perché in uno stesso schieramento, io parlo in uno schieramento del centro-sinistra, è chiaro che ci sono delle contrapposizioni, le contrapposizioni non le puoi individuare nell'ultimo mese di campagna elettorale, le contrapposizioni le devi naturalmente individuare in qualche mese, qualche anno prima, perché bisogna costruire poi diciamo un percorso che veda poi protagonista l'intero schieramento del centro-sinistra da una parte o del centro-destra dall'altra.
Allora Bruno, cambiamo discorso, perché parliamo anche di cose strettamente locali. Lei proviene dal mondo della sanità e questi mesi, insomma in questi ultimi anni, più volte si è intervenuto sulla questione dell'ospedale nuovo, ci sono stati anche sopralluoghi, sia pure anche da parte di esponenti di centrodestra, esponenti di centrosinistra, ci sono stati sopralluoghi da parte anche dell'assessore regionale Lopalco, insieme al direttore generale. E l'ultima notizia è che l'ospedale Camberlingo di Francavilla diventerà a livello nazionale un centro pilota per la chirurgia della parete addominale. In buona sostanza, il direttore del reparto di chirurgia generale, che è il dottor Giovanni Bellanova, ha eseguito due interventi di ricostruzione di disastri della parete addominale. Questi interventi, comunque tutto quello che si è svolto, 1700 interventi eseguiti all'ospedale di Francavilla, sono stati diciamo presentati ai recenti congressi nazionali di Messina, Catania e Milano. Quindi il Camberlingo cresce sempre di più e proprio a proposito, ma allargo ancora di più al vecchio ospedale, l'auspicio è che anche tutto l'intero padiglione possa essere funzionale lì dove sta adesso il distretto.
Sì, infatti proprio la settimana scorsa
ho unito le due cose,
sì, sì,
l'ospedale
no, la settimana scorsa poi sono stato con l'ingegnere Rini, con il dottor Pasqualone, insomma per vedere per fare il punto della situazione dell'ospedale vecchio, dove insomma è arrivato anche il parere positivo diciamo della sovrintendenza, dove naturalmente si adopereranno per fare adesso un ascensore delle parti posteriori. Questo permetterà ecco di allargare ancora di più diciamo le sale sopra le stanze che erano adibite solo adesso agli uffici, perciò io spero che nel più breve tempo possibile si potranno riaprire gli ambulatori, perché Francavilla Fontana, una città di quasi 38.000 abitanti, non può non tenere gli ambulatori aperti, insomma sono due anni da prima della pandemia che sono completamente chiusi, da quando fu chiuso in via Barbara Forleo, e dove la gente si sta spostando fuori. Penso insomma dopo varie insistenze si è arrivati insomma a questa conclusione di un percorso che insomma ha visto protagonista ecco anche un modo diverso di fare politica. Perché dico questo? Perché guardate, quando direttore lei ha fatto l'esempio della chirurgia, certe volte si pensa tanto alla struttura in sé per sé, ma oltre a pensare alla struttura bisogna vedere anche i contenuti. Allora pensare in una chirurgia all'eccellenza, pensare in un'oncologia d'eccellenza,
riferimento nazionale,
ripeto, noi stiamo parlando ormai di reparti che rispetto a qualche anno fa sono d'eccellenza, e questo penso
anche perché servono un territorio allargato, cioè devono anche
del Tarantino. Tarantino. Non a caso, ripeto, come oncologia abbiamo anche dato spazio a Manduria come reparto, eccetera. Vuol dire, si sta lavorando su questo rispetto, ecco, io penso che in questo momento la politica rispetto a qualche anno fa deve fare un passo indietro, nel senso che la politica deve incidere sulla capacità di far arrivare quante più risorse possibile per mettere nelle condizioni di avere una struttura decente, eccetera. Però per quanto riguarda l'individuazione dei primari, eccetera, ecco, la politica deve stare fuori ed è giusto che vengano scelte le persone giuste e competenti, perché ripeto, se poi si parla di eccellenza non è perché è il politico che ha individuato quel primario, eccetera, ma perché, ripeto, c'è stato dietro un lavoro e le scelte vengono fatte su lavori specifici che i direttori generali e non solo fanno durante gli anni.
Ecco, se questo discorso lo mettiamo nella politica, nel senso, quando un sindaco, certo non è facile, che magari chi ha più voti aspira a diventare vice sindaco o assessore, però se a questo abbiniamo anche le competenze, cioè se uno è medico non lo possiamo mettere ai servizi finanziari a fare l'assessore.
L'importante è che non mettiamo ingegneri a fare assessore lavori pubblici, ripeto, quello è una cosa,
quello
fondamentale.
È una cosa fondamentale,
però per tutto gli altri va bene, ma insomma l'esperienza dell'amministrazione Bruno ha dimostrato questo, che il sindaco Bruno non ha preso in base esclusivamente ai voti presi, ma in base alle competenze, eccetera, e soprattutto ai lavori pubblici ha messo un avvocato, non ha mai messo un ingegnere. Penso che questa sia l'ABC della politica, e penso che sia stata anche un'esperienza che il sindaco Denuzzi abbia capito in questi mesi, in questi anni.
Fermo restando quella che è l'indagine che sta riguardando un ex assessore comunale, ma qui non stiamo a fare processi, però a livello politico, lo chiedo, il microfono spostiamo al segretario politico, voi avete prodotto un comunicato e di questo ne parleremo successivamente. Adesso c'è una casella vuota, quella in giunta, manca un assessore, per la verità l'altra delega ce l'ha anche, cioè tutte le deleghe, le due deleghe, ambiente e lavori pubblici, sono in mano a Denuzzo. Prima o poi questo nodo sarà sciolto. In una domanda che facevo anche ad altri esponenti che sono venuti qui, anche della maggioranza, sarebbe logico unirsi in un abbraccio ideale, perché voglio dire, alle regionali sia Denuzzo, l'amministrazione Denuzzo scesa in campo compatta con Emiliano. Il Partito Democratico non poteva essere diversamente, è stato eletto pure Bruno. Ecco, ma al di là di quelle che sono, diciamo, le ipotesi, quello che è stato fino ad oggi il percorso, no, come amministrativo e politico di questa amministrazione comunale, come segretario, diciamo, perché lo chiedo a Bruno, ma Bruno è consigliere comunale, lo chiedo come segretario politico. Questo percorso lei intravede un futuro, intravede una, da quello che sta producendo la giunta Denuzzo, ecco, qual è il suo giudizio?
Allora, il giudizio da esterno, da osservatore, tra virgolette disinteressato, fino a un certo punto, non può essere che negativo. L'abbiamo paventato subito dopo la vittoria del sindaco Denuzzo, perché già sulla base anche della nostra esperienza passata avevamo già percepito quali erano le criticità che poi questa amministrazione avrebbe.
Cioè, dice che è difficile lavorare in una maggioranza chiamata variegata,
ma soprattutto
ci sono poi spesso della destra,
soprattutto in cui già durante la campagna elettorale, ma subito dopo si erano già paventate già le divergenze all'interno di questa maggioranza, e sulla base dell'analisi della storia, della storia politica dei consiglieri che componevano la maggioranza, era facile immaginarsi che prima o poi i nodi dovevano venire al pettine. Una maggioranza che era composta ed è ancora composta da soggetti politici che avevano tutt'altra storia rispetto al centro-sinistra, francavillese.
Ci sono anche esponenti della sinistra nel centro.
Esponenti della uniti ad esponenti della sinistra, ma che già dalle prime battute avevano messo, tra virgolette, i loro paletti, avevano voluto mettere i loro paletti e avevano voluto rimarcare le loro divergenze.
E dice che un sindaco ostaggio, diciamo, di questa maggioranza.
Se nei primi mesi, diciamo, nel primo anno dell'amministrazione, queste difficoltà ancora non erano state scontate, perché c'era stato un certo rodaggio, e quindi era normale che comunque bisognava lasciare un certo grido dall'amministrazione. Dopo comunque le criticità sono venute tutte a galla, e man mano che l'amministrazione è andata avanti sono emerse in tutta la loro drammaticità. Ci sono dei settori di questa amministrazione, della macchina burocratica del comune, che sono completamente abbandonati a se stessi. Mi riferisco ad esempio al settore attività produttive, al settore servizi sociali, al settore finanziario stesso, che ha vissuto diverse vicissitudini con cambiamenti di dirigenti, tante volte anche dovute non a problematiche all'interno degli uffici, ma problematiche puramente di equilibri politici, dovute ad equilibri politici, e anche a vendette trasversali nei confronti dei funzionari. La pecca, una delle pecche più grosse di questa amministrazione, è quella di essere un'amministrazione che vive sulle antipatie e le simpatie, che fa prevalere la personalizzazione della politica, i personalismi nei confronti del bene comune e dell'obiettività, e questo si ripercuota anche nei rapporti all'interno della stessa maggioranza, ma nei rapporti tra questa maggioranza e il resto dello scenario politico, nei rapporti tra questa maggioranza e il Partito Democratico in particolare.
Allora, ti blocco un attimo, perché poi torneremo un po' su qualche problematica, certo, nello specifico. A Bruno invece soltanto il titolo del comunicato, perché per la parte diciamo più tecnica a livello politico è il segretario. Il comunicato, l'esordio, il titolo è: il limbo amministrativo del sindaco De Nuzzo, prigioniero di una maggioranza inconcludente. Inconcludente, diciamo, è il parere del segretario. Ecco, io sul limbo amministrativo di un sindaco un po' prigioniero. Mi ricorda un po', giusto per i radioascoltatori, quelli più anziani, e quando si diceva della corte ostaggio di Curto e di Vitali. Prego.
Sì, diciamo,
all'epoca c'erano però due esponenti.
Sì, il segretario è stato molto chiaro e specificato come stanno le cose, ma non sta certamente solo a noi che siamo forse interessati, no? Perché svolgiamo anche un ruolo politico come segretario, consigliere comunale, ma basta chiedere ai cittadini. Non c'è più, io ho detto, no? Diciamo quell'effetto del primo anno, insomma, della novità, insomma, la gente si aspettava tanto da questa amministrazione.
Vabbè, alcuni, no? Sono pure inesordienti.
Risoldiente, la spinta, insomma, io feci un po' così, la spinta propulsiva, no, della vittoria di De Nuzzo si è un po', diciamo, si è persa, lo si nota, ma questo l'avevo già detto durante la campagna elettorale, cioè, ripeto, una maggioranza che è completamente, ecco, diversa, e la dimostrazione, soprattutto il primo test sono state le regionali. Perché dico questo perché le regionali, l'amministrazione De Nuzzo, proprio nella sua interezza, ha individuato una candidata, no? L'assessore Passaro. Si sono spesi alla grande in quella campagna elettorale per far fare una bella figura. Cioè, la dimostrazione è stato un flop. Questo la dice lunga su che cosa? Su quello che stanno producendo, su quello che hanno prodotto in questo anno. Ed è chiaro, voglio dire, che poi ti scontri con la dura realtà, quello che naturalmente le esigenze dei cittadini purtroppo non sono prese in considerazione. E allora cosa fare? Insomma, io l'ho detto l'altra volta quando sono venuto qui, insomma, l'idea mia è quella sempre di avere, no, insomma, un centro-sinistra aperto, soprattutto un centro-sinistra che dimostri, insomma, così come è stato, insomma, nelle ultime regionali che ha sostenuto il presidente Emiliano, insomma, unito, ecco, su quelle che poi le cose che ha detto il segretario, su problemi e soprattutto su un programma. I nomi, guardate, personalmente non mi interessa, non voglio naturalmente parlare di nomi, a me mi interessa sui programmi. Allora, se sui programmi si possono essere convergenze, ne possiamo discutere, voglio dire, ma non è quello il problema in questo momento, perché le difficoltà ci sono. Il fatto che il sindaco, insomma, ancora adesso è alla ricerca di un assessore, sta cercando e dialogando con i 5 Stelle, che purtroppo non esistono dal punto di vista di organizzazione all'interno della comunità francavillese, non perché uno vuole criticare, ma sì, purtroppo sì, è un partito, un movimento che non si è radicato, no? Le difficoltà difficoltà ci sono, voglio dire. E poi il fatto che comunque un assessore si è dimesso perché per problemi di tempo, e il sindaco insomma non ha speso una parola di ringraziamento nei riguardi del lavoro svolto, ripeto, un assessore che ha fatto prima l'assessore ai lavori pubblici, poi l'ambiente, insomma la dice lunga sulle difficoltà oggettive che il sindaco Denuzzo naturalmente sta riscontrando. E da qui bisogna partire, perché io penso che poi al di là di tutto, insomma, ripeto, non sono i nomi naturalmente a fare i programmi, ma è il contrario, ma sul programma si costruisce un nome. Io penso che questo sia l'impegno che noi dovremmo affrontare tutti insieme. Però se lei mi dice insomma un giudizio su questa amministrazione, non può che essere negativo, ma non lo dico, non lo dice Maurizio Bruno, lo dice Carmine Sportivo, ma lo dice insomma la maggioranza dei cittadini, anche tanti loro elettori, anche candidati, ma lo si nota anche in consiglio comunale. Molte volte insomma ci sono consigli comunali che abbandonano l'aula, o insomma quelli sono sintomi insomma di un malessere che esiste all'interno dell'amministrazione comunale. È su questo che secondo me bisogna discutere, non su se deve essere Tizio, se dobbiamo riconfermare Denuzzo, se deve essere Maurizio Bruno, se deve essere... No, assolutamente no. Si bisogna sedersi se ci sono le condizioni di un programma. Noi abbiamo detto alcuni punti, no? Insomma, cioè noi, ripeto, ci sono due cose che chiedono personalmente vendette, che sono la struttura.
Ecco, di questo parleremo successivamente, linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, il circolo del Partito Democratico, focus su quello che è il bilancio, ma anche le prospettive future. Il segretario cittadino Carmine Sportillo, nel comunicato limbo amministrativo, a un certo punto dichiarate che il sindaco Denuzzo continua a navigare a vista insieme a pochi fedelissimi rimasti lì a fianco, provando a tirare a campare per i prossimi 18 mesi. E a quel punto voi suggerite alcuni nodi cruciali, come l'ambiente e i rifiuti, il centro diurno, l'edificio di via San Biagio, l'ex mercato coperto che si trova qui vicino alla sede di Radio 85, e la questione dell'ITIS, dell'industriale Fermi. Prego.
Sì, ci sono
pochi punti.
Sì, noi abbiamo voluto indicare questi pochi punti che sono emblematici e sono quelli principali, che facevano parte anche del programma elettorale di Denuzzo, ma che non sono stati per niente risolti, né tantomeno affrontati, seppur in minima parte. Partiamo dal problema dei rifiuti. Il contratto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sono anni che si va avanti con proroghe. Il contratto in realtà è scaduto già da diversi anni, già durante l'amministrazione Bruno c'era stata già una prima proroga. L'assessore all'ambiente all'epoca e il sindaco Denuzzo avevano cavalcato questa problematica, si erano fatti carico di questa problematica, rassicurando tutti i cittadini che grazie all'avvento del nuovo assessore all'ambiente, l'assessore Martina, si sarebbe presto risolto questa problematica, addirittura bacchettando l'amministrazione Bruno, che secondo loro era stata inadempiente, in tal senso che non era riuscita a far stipulare il nuovo contratto all'ARO. In realtà da allora niente si è fatto, si va avanti con proroghe, ci sono continui assestamenti e aggiustamenti di bilancio per far fronte alle spese anche impreviste che vengono affrontate per il trasporto, la raccolta e il trasporto dei rifiuti. Di ottobre mi è capitato negli ultimi giorni di leggere una determina in cui ad esempio veniva pagato 21.000 euro al comune di Ceglie Messapica come città capolista all'interno dell'ARO per il mantenimento, come quota per il mantenimento dell'ufficio di gestione e di organizzazione dell'ARO. Come ci sono tante altre spese che potrebbero essere eliminate se si riaffrontasse, se si rimodulasse il contratto e si rivedesse la gestione e la raccolta dei rifiuti alla radice. In realtà tutto questo non viene fatto, e questo si tramuta in un aumento delle tariffe TARI per i cittadini, tariffe che sono state attenuate e modulate tra virgolette, grazie al periodo pandemico, quindi con la possibilità dell'amministrazione anche di spostare somme di bilancio per andare a compensare gli aumenti che ci sarebbero stati per la Tari, ma che nei prossimi anni, se non si interviene presto, si tramuterà in un incremento considerevole delle tariffe, che già sono troppo alte. Se andiamo a paragonare quello che avviene con diverse realtà, altri ambiti, altri ARRO o limitrofi, se andassimo a paragonare quello che avviene all'interno dell'ARRO di cui fa parte Francavilla con gli altri ARRO, ci renderemmo subito conto
che c'è una differenza
no. abnorme.
Allora, adesso
e questa è solo una
tua delle stretta collaboratrice a telefono, fa parte del direttivo del Partito Democratico, Alessandra La Tartara, ex assessore. Buonasera a lei.
Salve direttore, buonasera, saluti allora, i miei amici.
Buonasera, allora vengo subito alla nocciolo, perché nell'ultimo comunicato il Partito Democratico ha invitato il sindaco De Nunzio ad un confronto franco e costruttivo, perché voi dite che rispetto, diciamo, a quello che è il futuro anche di Francavilla, questa maggioranza non avrebbe maturato una visione chiara anche in prospettiva, è così?
Beh, direttore, io ci tengo a chiarire un aspetto. Tanto per cominciare, il Partito Democratico al momento sul territorio di Francavilla Fontana è l'unico partito che ancora può vantare diversi iscritti e ha comunque una struttura di partito con tanto di segreteria, di direttivo e di tesserati, che sono tra i più alti della provincia di Brindisi.
E anche una sede, c'è anche una sede.
Anche una sede, certo, ma soprattutto dei tesserati, quindi al netto del Covid e di tutto quello che è stato la problematica della pandemia, abbiamo tenuto duro e i nostri tesserati si aspettano molto da noi. Per ovvie ragioni tra un po' ripartiremo con una serie di iniziative, vabbè, ma questo lo faremo più in là. Come si può pensare a un contenitore di centro-sinistra senza l'unico partito del territorio, amministrazione uscente e con un ex sindaco che è anche un consigliere regionale? Cioè, la visione è per forza di cose miope. Allora, noi abbiamo chiesto un incontro l'indomani dell'insediamento di questa amministrazione. Siamo stati snobbati, siamo stati anche a tratti vessati su alcune problematiche. Per ovvie ragioni il confronto deve ripartire dal contenitore di centrosinistra, però questo confronto è scevro da personalismi che parte di questa maggioranza ha nei confronti del Partito Democratico e dell'ex sindaco Bruno. Sono anche miopi in un altro senso. Abbiamo un consigliere regionale di Francavilla Fontana. Come può un'amministrazione da cui poi prendono risorse, perché non dimentichiamo che la metà dei finanziamenti arrivano anche dalla regione, solo fondi ministeriali, ma su questo evidentemente, considerando anche tutti quei fondi che loro sono riusciti a perdere, uno su tutti, quello di San Biagio, probabilmente non sono interessati al dialogo neanche istituzionale con il consigliere regionale.
Perché Alessandra, dicevo anche ai altri partiti, diciamo, di questa maggioranza e movimenti che sono intervenuti prima del Partito Democratico, proprio francamente, cioè sì. Diciamo, il cittadino comune si chiede, no? A parte, abbiamo fatto un ragionamento, l'ho fatto con Bruno, ma anche con altri esponenti che sono venuti qui, con l'astensionismo che c'è stato nelle ultime amministrative in Italia, però come si fa a non dialogare? Oggi c'è il PD, da una parte una maggioranza variegata di centrosinistra che alle ultime regionali comunque si è mossa e si è spesa con Emiliano insieme.
Ma esattamente, di là che bisogna partire. Quindi quando questa maggioranza, quando questa giunta avrà fatto chiarezza al proprio interno, il Partito Democratico si trova sempre in Vico Salerno con tanto di segretario direttivo e segreteria cittadina aperti al dialogo e al confronto. Noi l'abbiamo chiesto sin da subito, ripeto, non perché noi volessimo sembrare i taccenti della situazione o i psicologi
o interessati alla poltrona adesso vuota dell'assessorato.
Assolutamente no, non ci interessa mettere firme su quello che sarà, noi interessa porre delle visioni lungimiranti in avanti per questo paese. Uno su tutti è il contratto Monteco, ma c'è la questione San Biagio, c'è il centro diurno di cui sono spariti i finanziamenti dai bilanci, cioè era tutto finanziato.
Dice, partiamo da quello che possiamo fare per avere un domani un percorso che può essere anche comune.
A noi non interessa firmare e dire abbiamo il merito di, a noi interessa che questa città riparte e che riparta per bene, così come abbiamo sempre lavorato per il bene comune. Ora siamo l'unico partito, tutti gli altri non mi pare che abbiano dei partiti, delle segreterie. Attendiamo e noi ci troviamo sempre in Vico Salerno, direttore.
Va bene. Io ti saluto, ti auguro buon lavoro a lei e quello che
mille.
Potrà fare in
grazie.
Futuro diciamo come direttivo il circolo del Partito Democratico.
Sì, ripartiremo subito con delle iniziative, certo.
Allora,
grazie,
Bruno, invece,
buona serata.
Grazie a te. Allora, la domanda che faccio a Bruno, invece, parto dalla fine del comunicato, perché tutta la parte, diciamo, poi ne parlerà anche il segretario, degli altri problemi irrisolti che voi ponete. Però, a un certo punto, diciamo, in prima parte aprite questa sorta di dialogo anche con questa amministrazione comunale per capire un po' quello che potrebbe essere un percorso al di là di quelli che sono i prossimi 18 mesi, insomma, perché anche in prospettiva si dovrà lavorare, al di là del posto vacante oggi in giunta. Però è auspicabile, alla fine del comunicato dice, adesso lasciamo stare tutto quanto, un dibattito interno e franco per tutto il centro-sinistra francavillese, ovviamente che sia distante dalla destra populista e vicino ai bisogni reali. Cioè è chiaro che voi non vi rivolgete a Fratelli d'Italia, è chiaro. Però ecco, questo dialogo centrodestra, anche da questi microfoni, è stato l'appello di Antonio Andrisano, che è capogruppo di Forza Italia, ha annunciato un suo probabile disimpegno alla prossima tornata amministrativa, ma ha invitato il segretario Fratelli d'Italia a farsi portavoce di un dibattito urgente e serrato all'interno del centrodestra per individuare, non all'ultimo mese come è successo, ma un percorso anche lì per arrivare all'individuazione di un candidato sindaco. Diciamo che loro sono un po' in alto mare. Il PD invece, ecco, come intende, come ecco, questa diciamo l'avvio di questo dibattito interno a tutto il centro-sinistra, e vi rivolgete a tutte le forze e movimenti del centro-sinistra francavillese.
Sì, insomma, l'ha detto sia Carmine ma anche Alessandra, cioè, ripeto, noi siamo un partito di centrosinistra, no? Ed è chiaro, insomma, vogliamo partecipare a un progetto, no? Un progetto di centrosinistra. Partecipare a un progetto di centrosinistra, però ci devono essere le condizioni. Alessandra ha detto una cosa molto chiara e molto semplice, nel senso che subito dopo la vittoria di Denuzzo la segreteria del partito ha chiesto con una nota ufficiale, una lettera ufficiale, un incontro a Denuzzo. Non è mai avvenuta. Lui ha incontrato tutti i partiti dell'arco costituzionale, liste civiche, mai il Partito Democratico. Io spero che, insomma, forse sia arrivato il momento, insomma, di conoscere, almeno Denuzzo possa conoscere, ecco, il Partito Democratico, che non è solo Maurizio Bruno, no? C'è una segreteria, c'è un gruppo di dirigente, io penso che questa è una cosa più importante. E poi le altre cose sono, ecco, sui punti programmatici. Guardate, io certe volte, guarda, non ho mai detto o fatto delle considerazioni su quello che abbiamo, come abbiamo lavorato come amministrazione. Io faccio solamente sempre un punto di riferimento. Quando c'è stata l'inaugurazione al castello del museo archeologico, il primo a essere invitato è stato il dottor Della Corte, perché era giusto anche un riconoscimento all'impegno che il dottor Della Corte aveva impiegato per la realizzazione, quei finanziamenti questo non è mai avvenuto, non c'è stato mai un riconoscimento da parte di questa amministrazione, non nei riguardi del sindaco Bruno, ma in quel lavoro che anche il Partito Democratico ha effettuato in quegli anni. Parliamo di 3 anni e mezzo, dove si è fatto tanto. Voglio dire, si è criminalizzato quando, non so se vi ricordate, uno dei primi atti fu quello di bloccare la esternalizzazione della villa comunale, cose che poi hanno fatto, ma che so anche sulla torre dell'orologio, no? Insomma, questi che hanno da poco. Insomma, noi eravamo arrivati con le sponsorizzazioni alla realizzazione di quell'opera, che costava 30.000 euro senza naturalmente che il comune mettesse un euro. Adesso, insomma, l'intervento è costato 90.000 euro, ma che so anche i diari, che è stato un esperimento dell'amministrazione Bruno, dove naturalmente alle casse del comune non costava un euro, loro quei soldi li stanno prendendo dal fondo di riserva, 15.000 euro. Cioè, voglio dire, ci sono tante cose che molto probabilmente che questa amministrazione ha ereditato o che continua naturalmente nel solco, diciamo, dell'amministrazione Bruno. Allora, possiamo, insomma, ci sono le condizioni per sederci e per ragionare su questo? Se ci sono le condizioni, senza naturalmente parlare di persone, insomma, di persone, assolutamente no. Se ci sono le condizioni, beh, altrimenti, guardate, noi, insomma, penso che noi abbiamo la forza per costruire un progetto, che è quello che poi naturalmente quello che ci ha anche dato buoni risultati alle amministrazioni. Non ci dimentichiamo che alle amministrative a primo turno il sindaco Bruno ha preso 3.500 voti in più, perché comunque non era solamente il Partito Democratico, ma c'è un insieme di forze. Ecco perché noi nel documento parliamo, ecco, di dialogare con tutte quelle forze che non si riconoscono con la destra, che sarebbero la Lega e Fratelli d'Italia, con tutte le altre forze. Penso che ci siano le condizioni per dialogare, per confrontarci. Questo naturalmente non può avvenire, insomma, nel più breve tempo possibile. Chiaro. Non si può arrivare a una scadenza elettorale. Vedo, non siamo interessati né a entrare in giunta in questo momento, ma neanche a essere chiamati l'ultimo momento da qualche personaggio. Questo per dire che non è che io sono amico di Michele Emiliano o che Michele Emiliano mi dice all'ultimo momento di fare l'accordo con Denuzza, assolutamente no. Noi siamo un partito democratico, noi, io voglio solamente ricordare che esattamente la prima esperienza a Bruno, il presidente Emiliano mi chiamò alle 12:15 per chiudere l'accordo al primo turno con l'Area Popolare. In quel momento io dissi non c'erano le condizioni perché vincevamo lo stesso. Anche questa volta non penso che possa venire né Emiliano né chiunque a chiudere alleanze in prospettiva. Io penso che un percorso si può costruire, perché ripeto, noi abbiamo tutti una visione che è quella del centro-sinistra, ci conosciamo in quell'idea che ha fatto vincere insomma Emiliano, quelle sono le forze da dove partire. È chiaro che per fare questo ci deve essere la prima chiamata da parte del sindaco, cioè voglio dire, se il sindaco ci chiama noi siamo disponibili a confrontarci, altrimenti noi stiamo già percorrendo il nostro percorso, che è quello che ci vedrà come al solito protagonista, perché siamo l'unica forza attualmente insomma esistente nell'ambito del centro-sinistra a Francavilla Fontana, e il voto delle regionali di un anno fa l'ha dimostrato. Senza il PD non si va da nessuna parte, e penso che neanche, non solo Denuzzo, ma tutti gli amici che diciamo sostengono Denuzzo, o almeno che sono del centro-sinistra, non potranno non possono far meno dell'apporto del Partito Democratico.
Con Bruno il microfono rimane, perché è una questione che hai seguito anche quando sei stato presidente della provincia. A un certo punto
ti voglio solamente dire una cosa, noi vogliamo anche che la città di Francavilla Fontana ritorni anche ad essere un punto di riferimento dell'intera provincia di Brindisi. È uscito proprio l'altro giorno la classifica dei sindaci, no? Vede Mesagna al terzo posto, il nostro sindaco insomma non sta per i primi 10, non sta per i primi 20, cioè anche questo voglio dire è un riconoscimento, è un impegno che insomma che dobbiamo prendere, cioè l'autorevolezza di una classe politica la si ottiene non solo esercitando il proprio potere all'interno della propria comunità, ma anche tessendo rapporti eccetera. Non ci dimentichiamo che quando il sindaco Bruno, c'è stato anche il periodo della presidenza della provincia, anche la presidenza dell'Asia avevamo in quel momento, cioè voglio dire c'è stato un momento di fermento in questa città. Purtroppo lo devo dire insomma senza ombre di dubbio, perché adesso c'è voglio dire un passo indietro e non siamo riconosciuti a nessun livello, né a livello regionale né a livello nazionale. Io penso che questo sia anche uno dei problemi che il sindaco di Denuzzo deve incominciare a capire, lui e qualche amico che gli sta vicino.
Allora, la questione che rimane in microfono, la questione dell'ITIS, l'ITIS fermi, no? A un certo punto lì c'era questo palo e poi tutto si è bloccato. Come stanno le cose?
Io ritorno, sì, vedo. Quel palo, voglio dire, io sono andato personalmente, allora ero assessore ai lavori pubblici, con l'assessore, mi ricordo, del comune della Corte, che era con Mimma Matura a parlare proprio da Tarna, che diciamo l'ente che si occupava di questo. E quando ci siamo resi conto che non c'erano le condizioni per lo spostamento, perché ci voleva un sacco di risorse, si è pensato di cambiare destinazione.
Però stiamo parlando di un istituto importante. Istituto importante. Che oggi sforna gli studenti. E maturandi alle fine che comunque vengono anche.
Io ritengo sempre, ed è previsto nel Pugo, che ne vogliono dire gli amici dell'amministrazione Denuzzo, che un'alternativa, secondo me l'unica alternativa credibile e fattibile che si può fare nel più breve tempo possibile è quello dell'ex fiera, le fiere mosse, che non è solo, ripeto, la fiera mossa, ma c'era da fare un piccolo esproprio, ed è previsto perché, ripeto, è l'unica cosa che all'interno del Pugo la regione non ha mai bocciato. Perché? Perché vuol dire che si poteva fare, perché ne ho parlato anche con i dirigenti regionali. Ecco, quello è uno dei punti in cui si vuole discutere con il Partito Democratico. Di là bisogna partire, dalle proposte, dai programmi. Se invece non ci sta nessuna volontà e lo si dice apertamente, naturalmente ognuno prende poi insomma le strade che vogliono.
Allora, segretario cittadino, quando a un certo punto parlate di ricadute negative, di qualcuno che rimane vittima dell'autoreferenzialità, parlate anche dell'inoperosità di alcuni assessori ma anche di alcuni consiglieri comunali. È pur vero, sì, però, che all'interno dell'opposizione c'è qualche consigliere che quasi latica, sempre assente, voglio dire, a un certo punto, diciamo, uno viene eletto consigliere, questa... no, come, perché la gente poi non capisce. Allora, se uno viene eletto consigliere comunale, dopo c'è l'entusiasmo dei primi giorni, e dopo questo entusiasmo si affievolisce.
Il problema è serio.
Fallo sia da una parte sia dall'altra. Sì.
Purtroppo non tutti sentono l'importanza e l'onore della carica che ricoprono. Ci sono consiglieri comunali che immancabilmente ad ogni tornata elettorale si candidano, vengono eletti sulla base di una fiducia che loro hanno per il lavoro che fanno, per le conoscenze che hanno, per tante motivazioni.
Cioè, Bruno, ad esempio, ma oggi il consigliere regionale potrebbe cedere la sua poltrona, ma già all'inizio è stato sconfitto al ballottaggio, così come altri sindaci, dici io, non voglio fare
invece,
il consigliere comunale.
Sedere in consiglio comunale, impegnarsi per la propria cittadinanza.
Berlusconi diceva, hai fatto mai il consigliere comunale? Non puoi fare allora altre cose.
Ed ha ragione. Aveva ragione. Partecipare alle commissioni, stilare i documenti in commissione che, da sottoporre poi al vaglio del Consiglio Comunale, è il lavoro più bello e più entusiasmante. E invece ogni volta ci sono diversi consiglieri che esercitano, diciamo, questo gioco. Per loro è un gioco di chi prende più voti, poi questi voti non vengono tramutati in azione politica a servizio del cittadino. La colpa è sia di questi consiglieri, ma secondo me anche di chi li vota praticamente. Questo problema si è visto nella scorsa legislatura in cui io ero parte, si vede ancora più evidente, si nota ancora con ancora più evidenza in questa legislatura, dove sia l'opposizione che all'interno della maggioranza ci sono dei consiglieri che si disinteressano totalmente dell'attività amministrativa, non partecipano alle riunioni, non partecipano alle commissioni, non partecipano nemmeno ai consigli comunali, sono assenti da diversi consigli comunali. Io voglio credere assenti giustificati, ma un assente giustificato può essere una volta, due volte, tre volte, ma non 10 volte. Anzi, inviterai il Presidente del Consiglio a fare una verifica su tutte queste assenze e a prendere i provvedimenti di sorta, per poter poi lasciare spazio a chi magari ha più voglia e più tempo e più risorse intellettive da mettere in campo al servizio del cittadino.
Allora, io le chiedo subito, prima di passare ad altri rapporti, il rapporto che ha, questo la domanda la devo fare pure a Bruno, può rispondere lei poi Bruno, il rapporto che c'è tra all'interno dell'opposizione, il PD, no? Con gli altri esponenti
all'inizio della legislatura, cioè
molte volte fate quadrato, comunicati unici, vuol dire
all'inizio della legislatura ci sono il Partito Democratico si era fatto portavoce di un'iniziativa per poter raggruppare una parte, non tutta, una parte dell'opposizione per poter fare fronte comune e stilare delle iniziative politiche da sottoporre poi al Consiglio Comunale, all'attenzione dei cittadini. Purtroppo poi i personalismi, le strategie dei vari consiglieri, i riposizionamenti che ci sono stati non hanno consentito, e abbiamo capito subito che era solamente una perdita di tempo. Abbiamo deciso di andare avanti per la nostra strada solamente con le nostre forze, anche perché si tratta di la maggioranza è variegata, c'è un'opposizione
variegata,
che è variegata, ma poi è anche composta da gente che è disinteressata, come ho detto prima, e in parte anche inesperta. A differenza dell'amministrazione Bruno, che ha avuto un'opposizione coesa e qualificata, che andava a un certo punto da Emanuele Modugno, con tutta la sua storia e la sua capacità, fino al senatore Curto, di cui magari uno può essere distante politicamente, però, ecco, di cui bisogna riconoscerne lo spessore politico, questa maggioranza ha anche la fortuna di avere un'opposizione che non riesce a fare in realtà opposizione se non su iniziativa dei singoli partiti o movimenti, e in questi anni chi ha fatto davvero opposizione è stato il consigliere Cavallo, a cui riconosco una serie di iniziative e una strategia che porta avanti da diverso tempo con con certi risultati. Chi ha fatto opposizione in realtà è sempre stato il Partito Democratico, che tra le forze di opposizione doveva essere, per ironia della sorte, quello un po' più vicino a questa amministrazione.
Bruno, che vive all'interno del Consiglio Comunale, quello che disse, il ragionamento che ha fatto il segretario cittadino all'interno dell'opposizione, e poi anche il rapporto che voi avete con pezzi o esponenti della maggioranza. Prima parliamo dell'opposizione.
Sì, diciamo che all'interno dell'opposizione si era creato prima un buon lavoro, voglio dire, poi naturalmente i riposizionamenti, soprattutto insomma la nascita poi della Lega, di Fratelli d'Italia, insomma ha un po' creato difficoltà oggettive, no? Perché insomma l'abbiamo detto anche nel documento, insomma non ci riconosciamo insomma in delle posizioni che naturalmente hanno una visione completamente diversa, però voglio dire, sia con lo stesso Andrisano, insomma si è creato un buon rapporto con Cavallo eccetera, voglio dire, si è costruito su alcune tematiche, soprattutto strettamente legate alle questioni ambientali e anche su quelle dei servizi sociali, insomma si è fatto anche squadra, molte interrogazioni, ma soprattutto molti argomenti e sono usciti insomma sotto firma di tutti noi. È chiaro, ripeto, che tutto poi quello che gli scenari nazionali poi naturalmente che cambiano, naturalmente cambiano anche a livello locale, ma questo è la stessa cosa anche per l'amministrazione, ripeto, perché che so, prima c'era, ecco, la consigliere Balese è passata nella Lega, i tre insomma che poi sono transitati nel movimento di Fitto, voglio dire, sono naturalmente scenari che comunque modificano, no, diciamo, almeno alcune scelte che hanno una visione strettamente strategica. Ed è chiaro che adesso, ecco perché ci avviciniamo alle prossime scadenze, perché guardate, le amministrative si terranno insieme a quelle politiche, e qui è un banco di prova, è un banco di prova anche per l'amministrazione, cioè nel senso, non so se ancora potranno coesistere all'interno dell'amministrazione di Anuzio, forse che si riconoscono in determinati personaggi strettamente legati al centrodestra, mi riferisco, che so, al gruppo di Fitto, cioè nel senso saranno scelte insomma che bisognerà, no? Saranno loro a decidere il da farsi. Ecco perché ripeto, secondo me,
mentre il rapporto con gli esponenti della maggioranza,
veramente il rapporto con gli esponenti della maggioranza, devo dire che non c'è stato con poche persone ci abbiamo avuto un feeling, al di là insomma anche lo stesso sindaco è stato sempre molto freddo e molto distante.
Il presidente, per forza, avete dialogato
con il presidente del consiglio, anche perché dialoghiamo, perché
capigruppo,
perché va oltre, diciamo, ogni tanto lo battiamo, perché il presidente svolge anche un ruolo politico,
ecco,
all'interno
possiamo
della
dire che all'interno di questa maggioranza ci sono due figure che emergono,
il consiglio
e la, diciamo, il professore Mimmo Tardio, che comunque hanno una loro esperienza.
Vi è difficoltà oggettive, perché insomma si può capire il primo periodo che c'è stato insomma le elezioni, ma successivamente penso che anche i rapporti insomma stanno migliorando, almeno con alcuni esponenti. Però rimaniamo sempre da quella famosa lettera inviata quattro anni, insomma, di invito al sindaco. Io spero che il sindaco, ecco, ci possa non ricevere, ma potrebbe anche venire con molta dignità presso la sede del Partito Democratico, perché ripeto, non abbiamo mangiato i bambini negli anni 50, figuriamoci se mangiamo adesso il sindaco nel 2021. Ripeto, insomma, io penso che fa parte insomma di scelte, di condivisioni, ma soprattutto di progetti. Ecco, noi come Partito Democratico ci interessa molto la città e i cittadini, e su questo, ripeto, metteremo a disposizione le nostre forze eccetera, tenuto conto, guarda, io lo dico con molta onestà, tenuto conto che noi non facciamo passi indietro rispetto a nessuno, nel senso che se il partito decide che deve essere il candidato Carmine Sportillo, deve essere Elisabetta Ribi, deve essere Maurizio Bruno, non ci interessa il risultato, a noi ci interessa, ecco, portare avanti un progetto di città che sicuramente più che alternativa a questa amministrazione, perché poi alla fine dei conti, insomma, al di là di alcune operazioni scelte anche condivisibili insomma dell'assessore Tadarano, sulle altre cose insomma latitano, insomma l'esempio lampante, non sto qui a dire, è i servizi sociali, in cui non c'è più un dirigente, l'attuale dirigente sapete benissimo che si è occupato di tutt'altro, lo stesso assessore non riceve più le persone presso quell'assessorato, ma le riceve presso il Cassetto Imperiale. Ripeto, lì c'è un problema serio e anche emergenziale, quella della completa assenza dei servizi sociali. E lo dimostra anche il fatto che ormai non c'è molto feeling tra l'assessorato dei servizi sociali e l'ambito territoriale, perché molti progetti
dovrebbero andare a braccetto,
perché i finanziamenti per quel settore ormai arrivano agli ambiti, non arrivano più all'assessorato. Invece abbiamo gli occhi di tutti che c'è un problema, no? Le esperienze di quest'estate, i campi scuola l'hanno dimostrato, cioè Francavilla è stato l'unico comune che non ha partecipato a questo progetto. Ecco, su queste sono le cose che noi vogliamo confrontarci con Denuzzo, con questa
Bruno,
amministrazione.
Veniamo un po' a quello che è il discorso che ti riguarda più da vicino, perché ne approfittiamo della sua presenza. Qualche giorno fa lei aveva fatto già un primo appello, poi mi sembra negli ultimi giorni ha fatto un altro appello ai sindaci. Parliamo, perché poi oltre a essere consigliere comunale, Bruno è consigliere regionale, ma occupa anche un'altra poltrona, quella di presidente regionale permanente della protezione civile. Hai fatto un appello a quelle comunità che ancora, perché ci sono i fondi, ma che ancora non hanno risposto a quell'appello.
Sì, diciamo che a quell'appello hanno...
E oggi la protezione civile è un altro tassello importante delle vie.
Quell'appello era importantissimo, perché quello è un avviso pubblico che è uscito a luglio, agosto, era per quanto riguarda la...
Cioè, era in piena estate, stavamo al mare.
Però diciamo, i sindaci e gli uffici sono stati tempestati, ma questo lo dico anche per, lo riconosco molto probabilmente, perché ho fatto, facendo anche il sindaco, non si è molta data considerazione invece al ruolo e alla funzione
quando arrivano quelle
civile.
Carte che uno firma,
ecco,
poi...
invece quello è importante, perché sono i cosiddetti piani, qua c'è un tecnico che ce lo può insegnare, sono i piani della protezione civile che hanno un'importanza rilevantissima, soprattutto in questo momento, insomma, di emergenza climatica, ormai cambio, insomma, ma perché poi lo dobbiamo dire, molte persone ancora pensano che la protezione civile sia, insomma, sono quei volontari che sopperiscono all'assenza, ecco, dei vigili. Non è quello, dietro c'è un mondo e soprattutto ci sono tante risorse che vengono destinate. E qui la buona amministrazione, perché non ci dimentichiamo che il primo responsabile della protezione civile è il sindaco, e qui naturalmente l'idea anche, insomma, di coinvolgere sempre di più i sindaci. Non a caso, ripeto, quel bando hanno partecipato solo 140 comuni in tutta la Puglia, non solo quello. Però c'è una scadenza che era quella del 5 novembre, cioè dopodomani scadono, diciamo, sulla piattaforma le domande per presentare, e molti comuni, fino adesso solamente 40 hanno presentato l'istanza, cioè rischiano di perdere i fondi per quest'anno, la prima l'anticipazione, che sono il 55% delle risorse. Ecco, su queste tematiche io penso che bisogna incidere ancora di più, coinvolgendo soprattutto le amministrazioni, i sindaci, il ruolo anche del comando dei vigili urbani, del COC. Ecco, ripeto, la protezione è un mondo bellissimo, eccezionale. Che bisogna naturalmente...
Ecco, qual è lo stato dell'arte ad oggi? Come hai trovato, diciamo, la protezione civile nella nostra regione?
Beh, insomma,
preparata, pronta,
sì, efficace. Assolutamente, la protezione civile pugliese, insomma, è all'avanguardia. Noi siamo ormai, facciamo parte di progetti piloti sia in Albania, Montenegro, in Grecia, fra poco, insomma, avremo anche delle esperienze qui da noi in Puglia, della protezione civile, insomma, perché lì, in quegli stati non esisteva, diciamo, la protezione civile, e siamo noi che stiamo, diciamo, fornendo,
addestrando
e fornendo, diciamo, questo personale. Ma la cosa più bella è quella, naturalmente, del lavoro che si sta facendo durante con le scuole, perché coinvolgendo le scuole, soprattutto i ragazzi, no, che saranno i volontari di fra qualche anno, perché è importante, perché, ecco, in un momento particolare,
e c'è anche lì il ricambio generazionale,
no, ed è importante il coinvolgimento delle scuole. Io spero che anche a Francavilla Fontana avvenga questo, ne ho parlato con qualche direttore scolastico, esperienze che abbiamo fatto in molti comuni, le Campi Salentina, insomma, Manduria, insomma, sto girando la Puglia, portando con me, ecco, personale qualificato, professionale, che mette soprattutto a corrente di che cosa serve in un momento particolare di criticità. Ecco, il mondo della protezione civile è un mondo bellissimo, insomma, che sta riempiendo, insomma, la mia giornata, le mie 24 ore. Ricordo la cosa bellissima, perché ricordo quando facevo il sindaco, quando i ragazzi mi mandavano i messaggi, no, perché la protezione civile dava, insomma, l'ordine di chiusura delle scuole. Allora adesso, insomma, devo dire al sindaco Denuzzo: occhio, che quando devi chiudere le scuole devi chiedere prima sottoscritto. Insomma, una battuta anche per stramedizzare.
Va bene. Allora, l'ultimissima domanda invece la faccio al segretario. Ha accennato la Tartara, che è componente del direttivo, ma così come ha chiesto agli altri partiti e movimenti, qual è oggi lo stato di salute al di là della sede? Perché ci sono movimenti e partiti che in altre città è rimasto soltanto la bandiera, o non c'è manco traccia più della bandiera, non dico della sede. Qual è oggi lo stato di salute del PD a Francavilla Fontana?
Allora, in uno scenario generale di difficoltà per tutti i partiti politici e per la politica in generale, abbiamo parlato, visto, no, della grossa astensione all'ultima tornata elettorale, il Partito Democratico comunque, con tante difficoltà, ripeto, dovute anche alla pandemia, è riuscita comunque a rimanere in auge. Abbiamo un gran numero di iscritti e un gruppo dirigente che imperterrito partecipa a,
ecco, i giovani.
Numeroso a tutte le riunioni. Abbiamo anche un gruppo di giovani e Francesca Bellè, una nostra iscritta e dirigente, anche segretaria provinciale dei Giovani Democratici in Ueletta. Siamo un partito molto dinamico, che discute e litiga anche tanto, che alla fine riesce a trovare la sintesi e la quadra intorno ad un gruppo dirigente che è rinnovato in seguito alla mia elezione, ma che si avvale anche della collaborazione di figure storiche, no? Come Marcello Cafoiere, Tommaso Resta, Maurizio Bruno, che non hanno mai non si sono mai allontanati e sono rimasti con l'entusiasmo di sempre intorno al partito. E poi alla fine la serietà, la coerenza ripaga. Noi abbiamo avuto il grosso successo nelle scorse regionali, non solo con l'elezione di Maurizio Bruno, ma con oltre 3.500 voti a Francavilla Fontana, che ne hanno fatto di gran lunga il partito più suffragato, che ha contribuito quindi anche all'elezione del presidente Vigliano, che non era per nulla scontata. Quindi
soprattutto in terra brindisina.
Noi partiamo da questi risultati, dal lavoro che abbiamo fatto anche durante l'amministrazione Bruno, per poter lanciare un guanto di sfida a tutto il centro-sinistra.
Grazie. L'ultimissima domanda, invece, si è parlato a lungo sui giornali, sulla stampa, insomma, l'assessorato a livello regionale per la provincia di Brindisi. Qualcuno ne fa una questione, si è parlato, si è discusso.
Penso che gli assessorati, così come naturalmente è previsto per la normativa del sindaco, sia il presidente Emiliano a decidere, insomma. Io penso che non è se per sé il ruolo, ecco, l'ho detto e continuo a sostenere, il ruolo dell'assessore che fa la differenza. Anzi, io penso che,
diciamo, beneficio dei microfoni.
Io penso invece che se si impegna più a fare il consigliere regionale 1, secondo me ha più risultati anche per il territorio. Perché, ripeto, ricoprire un ruolo di assessore, insomma, ti comporta già, è la stessa cosa che faccio io, no? Facendo la posizione civile. Insomma, mi comporta a portare via molto tempo in tutta la regione Puglia. Insomma, non è quello il problema. L'idea è quella, naturalmente, del programma. In base al programma, io penso che Michele Emiliano abbia tutte le capacità, insomma, di saper scegliere, insomma, assessori che, ripeto, io anche, per esempio, che non sia solamente la provincia di Brindisi. Poi, se scegli della provincia di Brindisi, insomma, ben fatto. Insomma, non ne faccio un problema, né in caso positivo né in caso negativo.
Grazie a Maurizio Bruno, grazie a Carmine Sportillo. L'appuntamento con Francamente al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.